lo scatolo. Cose chiuse che si aprono. Nono e ultimo appuntamento con lo scatolo. Si conclude qua, almeno per ora, il lisergico viaggio carico di colpi di scena e twist narrativi nel cuore pulsante del mio trasloco. Un percorso emozionale, sogni, desideri e speranze avvolti in cubi di cartone 30x30x30 centimetri, per lo più pieni di monnezza, inutili collezioni disordinate e incomplete, spunti e racconti, roba a caso conservata senza criterio, dalla quale fatico a separarmi. Film, fumetti, libri, musica, stracci, cancelleria usurata, calendari scaduti, tessere di supermercati e paccottiglia senza alcun valore, un tracciato antropologico all'interno della mente umana, un percorso accademico nell'eterno dilemma buttare o non buttare, conservare o recare alla ricicleria. Apriamo lo scatolo di oggi. Anche questa volta niente asciugamano a fare da coperta ammortizzante al contenuto dello scatolo. C'è però del polistirolo spezzato e messo in un modo senza alcun senso che lo rende completamente inutile, ma vabbè, vediamo cosa c'è sotto. Dunque, un eyeliner, che chissà perché ho un eyeliner, un maglione, un pile, a dire il vero, rosso, acceso, che ha un odore simile a quello di una stalla, un fischietto, un lettore MP3 di quelli scrausissimi che si rompevano dopo 2 giorni e contenevano al massimo 7 brani da 2 minuti, erano proprio i primi, costosissimi e completamente inutili. E poi qui cos'è che c'è? Un vinile, un vinile con copertina sgargiante. E vediamo cosa c'è. Miticissimo. La sigla dell'uomo tigre, pazzesco, questo risale alla notte dei tempi. Per quanto la mia infanzia sia stata piuttosto bizzarra, questo si lega ad uno dei luoghi favoriti della mia geografia culturale milanese di infante o di bambino, insomma. Questo vinile arriva, per la precisione, da sotto o davanti, quasi sotto, al cavalcavia Don Milani, noto anche come Brunelleschi. In poche parole, il cavalcavia che unisce il Giambellino alla Barona. Nei primi anni 80, e non so fino a quando né da quando, lì sotto al cavalcavia o subito davanti, oltre ad esserci una sorta di campo di giornaletti porno che pareva crescessero dalla terra, fecondati in modo tutt'altro che raccontabile per radio, ecco, dicevo, lì sotto, o appena di fianco al cavalcavia, c'era una fabbrica, che per me era un po' come la fabbrica di cioccolato di Willy Wonka, era un luogo magico, nonostante poi a conti fatti fosse una fabbrica con macchinari, probabilmente esalazioni tossiche e del disagio, come tutte le fabbriche, ma vabbè. Io ero un bambino e alcune cose ancora non le capivo. Ci andavo con mio padre perché era una fabbrica di dischi. Tutti la chiamavano la fabbrica dei vecchietti perché era gestita da 2 vecchietti che tipo avevano vissuto in quella loro fabbrica per tutta la vita, nella mia immaginazione. Non erano mai usciti da quella fabbrica, erano gli Umpa Lumpa della situazione. In realtà credo fossero i proprietari e probabilmente se la passavano anche bene. Comunque, quando andavo là c'erano sempre solo loro. Praticamente questi assurdi macchinari dal sapore steampunk in questo enorme infinito capannone li azionavano tutti loro con leve e magia. Fatto sta che per me era una cosa bellissima andare lì, fantastica. Quando mi portavano alla fabbrica dei vecchietti mi divertivo per 2 motivi. Il primo era che c'erano intere cataste di bordi di vinile. La seconda è che c'erano cataste di vinili buttati via. La terza è che mi regalavano carriole di vinili dei cartoni animati. e quindi erano tre le cose, non due, vabbè. Ecco, con i bordi di vinile, ossia quella parte che veniva tagliata fuori dai vinili che poi venivano venduti, oppure con i vinili difettosi, giocavo come un pazzo, correvo in giro per la fabbrica e li lanciavo come fossero dei frisbee, mi lanciavo io stesso in queste cataste di vinili rotti, era una figata colossale. Poi lì negli anni hanno tirato giù tutto, dove prima c'erano le fabbriche, hanno fatto poi dei palazzi tutti pieni di specchi al posto delle finestre. Prima lì era tutta campagna, poi tutte fabbriche, infine tutti uffici. Domani chissà cosa ci sarà. Direi che a questo punto ci ascoltiamo un pezzo da questo vinile, da questo 45 giri, la sigla dell'Uomo Tigre, una linea di basso esplosiva, pezzo cantato da Riccardo Zara, membro del mitico gruppo I Cavalieri del Re, che prese il nome, se non ricordo male, proprio da un cartone di cui fecero la sigla, quello su Re Artù.
Con batte solo la malvagità, non ha
Ascoltando sta canzone mi ritrovo di nuovo lì, sulla sdraio arancione di mia nonna, costruita da mio nonno, con la merenda su un vassoio in equilibrio tra i braccioli della sdraio davanti alla TV che guardo l'Uomo Tigre. Peraltro l'Uomo Tigre, piccolo inciso, nei fumetti è molto più bello, è intriso di temi sociali che nell'anime. Un manga firmato da Ikki Kajiwara con i disegni di Naoki Tsuji. Ikki Kajiwara, peraltro, un personaggio incredibile con una vita divisa tra situazioni di cronaca nera e opere editoriali di enorme successo, nelle quali ha inserito poi tutto il know-how sull'ambiente del sottoproletariato tokyota post-war, post-guerra, e molti suoi lavori infatti sono ambientati tra baraccati, orfani e sottoproletari a cavallo tra lotta sociale e delinquenza. Autore tra le altre cose di Arrivano i Super Boys, Rocky Joe e tanti altri successi. Vabbè, ma non perdiamoci in chiacchiere, andiamo avanti a scavare nello scatolo. Vediamo cosa c'è in questo sacchetto: un paio di ciabatte blu che vengono utili, degli exogini, mitici exogini, dei chiodi sparsi, insomma per ora tutta roba da tenere, un paio di libri, vediamo di cosa si tratta. Ah, beh, questo è un libro di Montalban, non Montalbano, di Camille Riman, Manuel Vázquez Montalban, era un suo grande fan. Infatti, quando iniziai a sentir parlare di Montalbano, di Camille Riman, non capivo più niente. Pensavo che la gente si sbagliasse, invece ero io che non lo conoscevo. Poi capii, vabbè. Il libro è Assassinio al Comitato Centrale, fa parte dei tanti volumi con protagonista Pepe Carvalho, il detective comunista, gourmet e ottimo cuoco, con l'assistente Biscuter, mi sembra che si chiamasse. In particolare in questo libro, se non ricordo male, vengono riaperte alcune ferite del conflitto civile spagnolo tra franchisti e rappresentanti della Spagna repubblicana. In particolar modo si parla di comunisti, visto che l'assassinio si svolge proprio presso la segreteria del Partito Comunista Spagnolo. Il libro di Manuel Vázquez Montalbán inizia così. Santos mescolò direttamente le cartelle, fingere di avere un'attività qualsiasi lo dispensava dal salutare uno per uno quelli che stavano arrivando. Queste qui sono rimaste sole e abbandonate dall'ultima riunione. La segretaria gli indicava un pacco di cartelle derelitte ammucchiate in un angolo del bancone pieno di schedari e di nuovi fascicoli dove i membri del Comitato Centrale del Partito Comunista Spagnolo avrebbero trovato l'ordine del giorno, lo schema del rapporto del segretario generale e l'intervento completo del responsabile di movimento operaio. Ai tempi miei si dava la vita per essere membri del Comitato Centrale e oggi si fanno tante storie per un fine settimana. Santos sorrise a Julian Mir, responsabile del servizio d'ordine. Io non cambio quei tempi con questi. No, Santos, nemmeno io. Però mi fa rabbia la mancanza di responsabilità di certi compagni. C'è chi si fa 700 km di treno per venire alla riunione e chi invece se ne resta a casa mezz'ora di taxi. Doppietta di cose interessanti. Sotto il libro un CD, quello dei Public Enemy, He Got Game, colonna sonora dell'omonimo film di Spike Lee che vidi all'Anteo. Bel film, bel disco. E da lì a poco, dall'uscita di quel disco, i Public Enemy vennero a Milano. Era il 4 dicembre del 99 e fecero un super mega concerto al Leoncavallo. Io ero lì tra il pubblico con un paio di amici, anche se il nostro centro di gravità permanente al Leoncavallo era il calcetto, che lasciammo un attimo da parte lì al bar centrale, alle spalle del salone dei concerti, per andare a seguire il gruppo di New York. Era un concerto importante perché a casa loro avevano Rudy Giuliani, all'apice della politica, della zero tolerance, che proprio in quegli anni venne impugnata anche da noi, dalla destra, e riproposta in salsa meneghina prima da Formentini, poi da Albertini e poi dalla Moratti. Insomma, gli anni ruggenti della politica del decoro e della tolleranza zero. Insomma, i Public Enemy portavano a Milano un pezzo della loro esperienza, anni in cui la comunità afroamericana a New York era intimorita e la repressione dei confronti delle minoranze era particolarmente evidente, così come se non lo fosse abbastanza anche oggi. Chuck D, fondatore del gruppo, durante un'intervista alla MSNBC, parlando di Giuliani, lo soprannominò Adolf Giuliani, il sindaco di New York all'epoca. Non ricordo la scaletta del concerto, ma visto che ho qui questo disco, ce lo ascoltiamo. He Got Game.
Words of wisdom that are written on the walls of life, then universally we will stand
ricominciamo a scavare un libro di Soriano, un libro di Soriano, il suo primo libro, Triste e solitario, I Final, primi anni 70, gran bel lavoro che riprende il personaggio di Marlowe, di Chandler, e gli dà un vestito nuovo, una storia dal sapore hollywoodiano. Evito di leggervi degli stralci perché oggi insomma sarebbe la seconda volta e non voglio distruggervi completamente la giornata. Inoltre in questo scatolo ho beccato un filone, un piccolo filone argentino. Dopo Soriano un fumetto, una pietra miliare del fumetto mondiale, L'Eternauta di Osterheld, autore che, come molti oppositori al regime, finì purtroppo nella infinita lista di desaparecido argentini. E a tal proposito tutto si collega, mi viene in mente un aneddoto legato proprio al tema, un aneddoto legato anche al già citato Leoncavallo, insomma tutto si tiene. Era uno dei primi lavori che facevo in radio, collaboravo con Nocturnover e mi trovai ad intervistare la fondatrice delle mamme di Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. Possiamo dire che fu la mia prima intervista ad un personaggio pubblico importante. Ebbene, feci un'intervista molto emozionante, molto bella, non per merito mio ovviamente, ma per la quantità e l'intensità di cose raccontate da lei, che era appunto a Leoncavallo, per un incontro sulla storia argentina e sull'attualità del Latino America. Sarà stato il 98, credo, così a naso. Un secondo dopo l'intervista, ripreso in mano il registratore, tutto contento che stava correttamente registrando, se non che mi accorsi che il microfono era spento, aveva uno switch e non l'avevo acceso. Registrai 20 minuti di nulla e non ebbi ovviamente il coraggio di richiedere l'intervista. Imbarazzo di rara grandezza, per fortuna mai più provato. Ma andiamo avanti a scavare nello scatolo una matassa di lana del pluriball gettato dentro senza alcuna funzione, dato che è pochissimi centimetri e non è messo in una zona strategica per proteggere le cose. Una maglietta di Dylan Dog, ormai completamente inutilizzabile perché se la tocchi cade a pezzi, tutta la parte stampata si frantuma in polvere. Ricordo che la presi al Dylan Dog Horror Fest al Palatrussardi, una serata surreale, perché ad un certo punto trovai un sentiero fatto da 5.000 lire, da banconote, per terra, e tornai a casa tipo con 90.000 lire in tasca. Era il maggio del 92 ed ero insieme ad un compagno di scuola col quale uscii tipo solo quella volta in tutta la vita, e lui era allergico, molto allergico al polline. Era maggio, così allergico che divenne talmente gonfio da essere scambiato per uno zombie, visto che eravamo al Dylan Dog Horror Fest, tanto che lo ripresero con le telecamere della festa. Andiamo avanti, sotto c'è una maglietta di Doraemon, anche questa mezza scassata, una maglietta antagonista contro il cinquecentenario della cosiddetta scoperta dell'America, quindi anche questa è del 92, e un disco, e vabbè, questo è un disco pazzesco. Chiudiamo in bellezza questo scatolo con questo disco, il disco d'esordio dei Public Image Limited, First Issue. La band fondata da John Lydon, a.k.a. Johnny Rotten, dopo l'esperienza con i Sex Pistols. Sto disco per me è una storia particolare, perché è stato il primo disco in assoluto che io abbia mai sentito nella mia vita, dall'inizio alla fine, in cuffia, da vinile. Avevo 3 o 4 anni, il disco è del 78, e ho dei ricordi dell'evento, ma non so se sono ricordi veri o costruiti in seguito dal mio cervello. Fatto sta che mi venne raccontato più volte che quel disco fu il primo disco che ascoltai e che ovviamente mi venne fatto ascoltare da mio padre. Non fu una mia libera scelta, ma fu una buona scelta. E proprio da qui ci ascoltiamo la title track, Public Image, una sorta di manifesto di John Lydon in cui da un lato accusa il pubblico di essersi fatto abbagliare dalla sua immagine e quindi da quella del punk, e dall'altro dice che lui non è più quella roba lì. punk is dead, viva il punk. E con questo scatolo io vi saluto, ne abbiamo aperti 9, non ho buttato praticamente niente se non alcune mutande bucate, ma ho fatto un po' di ordine mentale, ho riannodato dei fili. Mentre vi saluto conto gli scatoli che avanzano, scatole di cartone 30x30x30 cm, piene di pattume, ricordi, musica, parole, visioni, asciugamani arancioni e tanta paccottiglia. Ne ho a decine ancora e credo che prima o poi torneremo ad aprirli insieme. Un saluto a tutti da Disma Pestalozza e dai suoi scatoli, alcuni ancora chiusi. Lo scatolo. Cose chiuse che si aprono.